Quindi abbiamo allora un allargamento. Con i nuovi ingressi, la Comunità Economica Europea diventa la prima potenza commerciale al mondo e sicuramente la più grande produttrice di automobili, di acciaio, di altri prodotti industriali e, non ultimo, il più popoloso continente, con 252 milioni di abitanti, a fronte di 205 milioni negli Stati Uniti d'America e di 242 milioni nell'Unione Sovietica. Ma appena realizzato l'allargamento, c'è subito una questione rilevante di politica internazionale che mette a nudo un po' le debolezze dell'Unione, ma io per debolezze intendo la debole coscienza unitaria dei paesi dell'Unione Europea, che si sono uniti pensando prevalentemente a, come dire, ricavare il massimo tornaconto possibile da questa unità. E se ogni paese pensa di ottenere il massimo risultato possibile, arrivano dei momenti in cui la situazione non è possibile che tutti ne escano con le tasche piene, qualcuno deve rimetterci. E lì è un meccanismo che si mette in moto e che permane nel tempo. Appena realizzato questo allargamento c'è un problema grave, vi dicevo poco fa, ed è quello della crisi di Suez, che colpisce i paesi europei a seconda del contributo, dell'assistenza, della simpatia manifestata nei confronti o dei paesi arabi o di Israele. Sapete che la politica degli arabi fu quella di restrizione delle esportazioni, chiusura sostanzialmente dei rubinetti del petrolio destinato a paesi che si erano macchiati, secondo loro, di una grave colpa, ossia quella di aver sostenuto Israele. Mi viene da pensare uno dei paesi più colpiti è l'Olanda. Insomma, ci sono problemi seri fra i paesi arabi e i paesi europei e soprattutto fra i paesi arabi e gli Stati Uniti d'America che sostengono da sempre Israele. In questo contesto è oggettivamente difficile manifestare e presentarsi con una posizione comune, però difficile non impossibile. Sarebbe stata necessaria una maggiore solidarietà con i paesi colpiti dall'embargo del petrolio, cosa che invece non scattò così come ci si poteva aspettare ed alcuni paesi pagarono un prezzo rilevante. In altre circostanze invece ricevettero dei sostanziosi aiuti. Per esempio l'Olanda non è che venne abbandonata a se stessa in questa occasione ed è quella stessa Olanda che invece adesso, in occasione della crisi del coronavirus, sapete tutti quale posizione ha adottato nei confronti dell'Italia e della sua proposta di avere dei bond europei creati apposta per combattere questa emergenza. Ma non fermiamoci sull'immediato, sul presente. E torniamo indietro e parliamo appunto dei rapporti difficili fra gli Stati Uniti e il mondo arabo e della politica complessiva internazionale che sta portando avanti il continente americano in un momento in cui è fortemente impantanato nell'intrico vietnamita, che costringe ad un riesame della politica internazionale. Proprio in seguito all'evoluzione della vicenda bellica in Vietnam, vede il movimento resistenziale non soltanto resistere, ma conquistare spazi politici, militari, spazi negoziali. Nell'arco di poco tempo la guerra finirà, fino a siglare poi l'accordo definitivo nel 1975. Ecco, in questa situazione gli Stati Uniti non manifestano più la voglia, l'interesse di perseguire politiche interventiste così come dopo la Seconda Guerra Mondiale e decidono, pur mantenendo fisso l'obiettivo di essere la grande potenza mondiale, perseguono una politica più selettiva e attribuiscono maggiore importanza alla democrazia. Addirittura si arriva ad ipotizzare e perseguire una negoziazione con l'Unione Sovietica, che è ispirata direttamente da Henry Kissinger. A cosa punta una offensiva diplomatica del genere verso l'URSS? Secondo Kissinger serviva per convincere Mosca a conservare gli equilibri di pace e assicurare una generazione di pace, non metterla a rischio esasperando lo scontro e il clima della guerra fredda. Ma la revisione non riguarda soltanto il sud-est asiatico e l'Asia e l'Unione Sovietica in relazione ai fatti del sud-est asiatico. La revisione abbraccia anche, coinvolge anche i rapporti con l'Europa e dunque la politica verso l'Europa, sostenuta prima nell'ottica di una strategia di contenimento. A questo serviva sostanzialmente, ricordate l'importanza dell'Europa come bastione anticomunista, no? Quindi in un primo momento è sostenuta all'interno della strategia di contenimento di Truman. Adesso gli equilibri si sono alterati, sono cambiati, ci sono notevoli difficoltà per gli americani di conservare il ruolo di superpotenza, ci sono difficoltà dell'economia americana per conservare il ruolo di superpotenza e in parallelo ci sono i successi del MEC, il più grande mercato commerciale, e c'è inoltre una riduzione, un'attenuazione del pericolo eversivo da parte dei partiti comunisti europei. Quello francese ormai non rappresenta più un pericolo come subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Altrettanto si può dire del Partito Comunista Italiano, che nel 72-73 abbraccia la tesi e la strategia del compromesso storico, dell'incontro con le masse cattoliche e si sgancia vieppiù, anche se è difficile, lo fa con lentezza progressiva, si stacca dall'Unione Sovietica e da qualsiasi velleità di tipo comunista rivoluzionario. Questo naturalmente attenua le tensioni con i paesi europei che non sono più così sotto scacco dei partiti comunisti appunto di questi paesi. E si crea una nuova situazione che vede una maggior presenza, una maggior partecipazione degli alleati a tutte quelle decisioni di interesse comune che dovevano essere prese. E allo stesso tempo una maggiore riservatezza degli USA su questioni, nelle questioni, nei problemi che riguardavano direttamente l'Europa. Questo sta a certificare una cresciuta autonomia dell'Europa, ma anche una maggiore libertà d'azione degli Stati Uniti d'America, nonché un'altrettanto maggiore e decisa difesa dei propri interessi. Nel 1971 negli USA viene annunciata la nuova politica economica, il blocco dei prezzi e dei salari, il blocco degli affitti, dei dividendi per un periodo complessivo di 3 mesi. Successivamente l'abolizione della convertibilità del dollaro in oro e dunque con questo dare il via libera alla svalutazione, introducendo successivamente una sovrattassa del 10% sulle tariffe doganali dei beni di importazione e questo per proteggere la produttività USA che versava in difficoltà. Ora, gli accordi di Bretton Woods che fissavano un sistema di cambi fissi ricevono un colpo mortale e c'è dunque un mutamento di rotta abbastanza deciso in un momento di grave difficoltà. Dal libero scambismo puro si passa ad una misura, o meglio, ad una politica che si basa su delle misure protezionistiche. L'economia, così, non avrebbe retto a lungo con un dollaro artificiosamente alto. Occorrevano, da una parte, politiche espansionistiche, inflazionistiche, e servivano misure protezionistiche, appunto, a tutela e difesa degli interessi dell'economia americana. Ora, la questione monetaria, finanziaria ma soprattutto monetaria, acquista sempre più dimensione centrale nel dibattito e nella realtà comunitaria. L'idea si era affacciata già da tempo, quella dell'unificazione monetaria, e in seguito alle oscillazioni e al caos finanziario che si ha in Europa dalla metà degli anni 70, questo tema diventa sempre più attuale. Dopo le misure adottate da Nixon, la Francia richiama i partners ad una politica comune, quasi una sorta di chiamata alle armi, no? Una politica comune europea. Però la Francia era agevolata, poteva invocare una politica più aggressiva nei confronti degli Stati Uniti d'America, perché in Francia c'era il doppio mercato dei cambi, mentre invece in Germania continuava la fluttuazione del marco. Ora, in Germania e in Olanda si afferma una posizione così riassumibile. L'integrazione economica va raggiunta, va perseguita e deve precedere quella monetaria. In Francia e in Belgio prevalgono linee monetariste invece, dove si dice una moneta comune rende omogenea l'economia della comunità. Sono due scuole di pensiero molto diverse e d'altra parte nessuna di esse può appellarsi ai trattati di Roma, in quanto nei trattati di Roma non si prevedeva la moneta unica né l'integrazione monetaria, ma adesso nella nuova situazione monetaria, finanziaria dell'Europa e anche degli Stati Uniti d'America c'erano notevoli squilibri fra le monete europee e fra le monete europee e il dollaro, e c'era un processo di espansione notevole del mercato economico comune. Il primo punto dell'accordo consisteva nel dato che gli stati della comunità si impegnavano a prendere delle decisioni per armonizzare le politiche di bilancio e ridurre tutti i possibili margini di fluttuazione. La Gran Bretagna è il paese che chiede la libera fluttuazione della lira sterlina, soprattutto per problemi interni. Quindi quello che veniva a mancare e invece serviva e serve è una maggiore solidarietà. In questo caso non si parla di solidarietà morale o di solidarietà politica, ma di solidarietà fra le valute europee, il che significava intraprendere una strada lunga, difficile, che trova un punto di arrivo e di partenza allo stesso tempo nel 1972 durante la conferenza di Parigi, nella quale si decide che entro l'aprile del 73 si sarebbe creato un fondo europeo di cooperazione monetaria. Invece, dopo sei mesi, nel gennaio del 74, un progetto per il passaggio alla seconda tappa dell'Unione Economica e Monetaria. Entro la fine di dicembre del 73 doveva crearsi un fondo di sviluppo regionale alimentato con risorse proprie, mentre alla fine del decennio si doveva realizzare l'unione monetaria e economica della comunità europea. La Francia è molto soddisfatta di questo risultato perché essa era stata il motore di queste iniziative, cioè quelle dell'accelerazione del processo integrativo, il processo di integrazione economica e monetaria, che prefigurava un'Europa confederale, non federale, da sempre obiettivo, come abbiamo detto ripetutamente, della classe politica francese. Dunque, vediamo il periodo invece 73-79, periodo delle difficili alleanze, del rapporto difficile fra Stati Uniti ed Europa. Paradossalmente questo periodo inizia proprio con gli Stati Uniti d'America che dichiarano quello, il 73, l'anno dell'Europa. Viene proposto addirittura da Henry Kissinger. Si voleva rientrare sulla scena europea dopo l'esperienza del Vietnam, specialmente in seguito alle divergenze economiche che avevano segnato i rapporti degli Stati Uniti con gli alleati europei e adesso anche in virtù dei nuovi rapporti posti in essere fra l'Est e l'Ovest. L'obiettivo americano era quello di ricompattare il blocco occidentale, contenere allo stesso tempo le spinte centrifughe e ribadire la leadership americana. Il richiamo all'Europa che viene fatto per spingerla, richiamarla appunto ad una responsabilità comune nel dialogo est-ovest, è al momento funzionale più agli interessi americani che non a quelli europei, ai quali fra l'altro gli Stati Uniti chiedono una prova della loro fedeltà atlantica, del loro impegno, una prova di coerenza, attraverso cosa? Attraverso un contributo maggiore dell'Europa alla difesa dell'Occidente. Kissinger era ancora consigliere di Nixon, ancora non era diventato segretario di Stato, ed è lui che parla esplicitamente di Europa quale potenza regionale e non una potenza mondiale, L'unica potenza mondiale, o come diceva lui, planetaria, erano gli Stati Uniti d'America. Questo naturalmente attirò al futuro segretario di Stato delle aspre critiche da parte dell'Europa. Ma il tentativo di Kissinger era destinato a fallire perché l'Europa aveva serie difficoltà ad esprimere una posizione comune. E una proposta del genere era destinata a creare dissapori e differenti posizioni fra i paesi della comunità europea. Si cercò di superare questo ostacolo attraverso un compromesso. Adesso i paesi della comunità erano diventati 9 e questi si impegnano ad accogliere l'idea di una interdipendenza tra gli Stati Uniti e l'Europa in materia di difesa. Allo stesso tempo riconfermano la solidarietà atlantica, sottolineando se si riconosce l'identità europea, se si riconosce la sua autonomia decisionale in materia politica ed economica. Ed è esattamente ciò che andrebbe a rompere le uova nel paniere di Kissinger, che decreta il 73 anno dell'Europa per chiudere l'Europa dentro un recinto, per metterle una rete attorno e poterla meglio controllare, non perché ci fosse chissà quale desiderio di rafforzarne le competenze e i poteri. Siamo appunto nel 73, gli inizi quindi della fase 73-79, che, voglio tornare un passo indietro, registra la guerra dello Yom Kippur con la crisi energetica. Kissinger è diventato segretario di Stato proprio nel 73, il 22 di settembre, e subito intende togliersi, metaforicamente parlando, il classico sassolino dalla scarpa, no? Prendersi delle rivincite contro i partner europei più riottosi. Infatti, eccetto il Portogallo, gli altri membri della comunità rifiutano di dare supporto logistico agli Stati Uniti d'America per portare aiuti a Israele, e questo gli Stati Uniti se lo legano al dito. L'area di operazione richiesta dagli Stati Uniti come concessione per basi militari non era coperta dal Patto Atlantico, e quindi soltanto il Portogallo, non perché obbligato dal patto, ma per sua propria volontà, offrì aiuto logistico agli Stati Uniti. In realtà, i paesi europei che non danno questo supporto agli Stati Uniti d'America non lo fanno tanto per un'azione che è, come dire, di contrasto agli interessi americani, non è una polemica contro gli Stati Uniti d'America, è una politica che penalizza gli Stati Uniti d'America di riporto in maniera indiretta, perché la vera paura, il timore dei paesi europei è quello di indispettire i paesi arabi, di poterne poi pagare lo scotto, di subire delle ritorsioni da parte dei paesi dell'OPEC. E infatti queste ritorsioni ci furono con la riduzione dei flussi di petrolio in esportazione. Quindi lo shock petrolifero agli inizi degli anni 70 praticamente crea delle difficoltà immense ai paesi europei. Ormai il passaggio dal carbone al petrolio si era realizzato da tempo e le economie europee dipendevano quasi del tutto dagli approvvigionamenti energetici dell'oro nero. Pensate che la Danimarca dipendeva per il 99% dal petrolio, l'Italia per l'83%, mentre invece la Germania e la Gran Bretagna dal petrolio arabo dipendevano soltanto, si va per dire, per il 50%. Quindi dietro a questa complessità, a questa difficile situazione, noi troviamo il tentativo degli Stati Uniti di riallineare gli alleati europei, riallinearli sotto la sua guida, attraverso la creazione di una International Energy Agency, a cui la Francia non vuole partecipare e dunque respinge con decisione questa proposta. I ministri degli esteri della comunità, senza avvertire Washington, offrirono una collaborazione politica, economica ai paesi arabi, proprio per non rimanerne ostaggio, per non essere coinvolti in diatribe che non li riguardavano direttamente, e anche per un interesse precipuo dei paesi europei. Iniziare un dialogo euro-arabo significava cominciare a sganciarsi dal potere di ricatto delle grandi potenze e poter avere accesso a questa materia prima fondamentale secondo vie diverse e a condizioni differenti. La collaborazione con gli Stati Uniti d'America non può certamente essere interrotta, è interesse comune, ma si va ricostituendo su che cosa? Sul tema dei rapporti con l'Unione Sovietica, che è anch'esso un tema di rilevante e crescente importanza sia per gli europei sia per gli statunitensi.